Allora, però io prima devo riprendere alcune cose che sono state brevissimamente dette. Spataro doveva espellere la sinistra dalla futura RAI. Secondo me è sintomatico di una situazione che dicevo prima, il conflitto tra due idealtipi di intellettuali. Io prima ho detto c'era un'egemonia cattolica, ma c'era un'egemonia cattolica che fronteggiava una fortissima egemonia di sinistra, cioè una presenza forte dell'intellettuale di sinistra a cui necessariamente il mondo cattolico si trovava a dover far fronte. E questo è il dato centrale che poi ci accompagnerà per tutto il periodo. È una storia che almeno fino al 1994, secondo me, può essere letta come un conflitto con fasi alterne tra due figure di intellettuali, intellettuali organici, il mondo cattolico con le sue strutture di formazione, le sue strutture e il mondo della sinistra che aveva peraltro una presenza fortissima nel mondo dello spettacolo, laddove anzi il mondo cattolico non aveva un'altrettanta fortissima presenza. Questo è un dato certamente centrale, sono sicuro Bernardelli su questo dirà, qualche cosa. L'altra cosa, la lettera di raccomandazione. Franco, io adesso passerò il prossimo semestre a Oxford, io mi sono dovuto fare due lettere di raccomandazione, ma non chiesto due lettere di raccomandazione, me le sono fatto fare una da un mio collega di Harvard e un'altra da un mio collega di Leicester. Perché da queste due persone? Perché sono persone che, come tu dicevi, godono di legittimazione. Perché la lettera di raccomandazione è diversa in un mondo non italiano? Perché la lettera di raccomandazione è fatta all'interno di un sistema di mercato. Un sistema di mercato in cui so che se io mi assumo la responsabilità di raccomandare qualcheduno da Harvard, mi assumo la responsabilità che quello è più bravo di altri. E questo è quello che fa la differenza, dove invece per noi la lettera di raccomandazione è non mercato ma circuiti clientelari. Questo è il dato centrale. Quindi la lettera di raccomandazione c'è, ma esiste dove c'è un mercato, c'è una lettera di raccomandazione diversa dove non c'è un mercato. Monteleone in incubatore, certo che il primo periodo è incubatore di strutture, meccanismi, processi, culture che ci porteremo dietro per tanti decenni. Il secondo periodo, devo andare di corso, io non so se sono su, perché a questo punto mi sembra che vorrei dire tante cose, ma allora la lottizzazione perfetta, quello che io chiamo la lottizzazione perfetta, rimangono le tre persistenze di cui parlavo io, cooptazione, intellettuali organici di sinistra e di destra e il rapporto tra media e politica consolidato che viene dalla stampa e non è stato inventato dalla televisione. È il periodo del centro-sinistra. Il periodo del centro-sinistra non solo il periodo del centro-sinistra, ma è il periodo della solidarietà nazionale, lottizzazione perfetta, perché nasce dalle esigenze del consociativismo. Nasce fondamentalmente dalle esigenze del consociativismo. Io di questo ne sono sempre più convinto. Fatemi leggere due righe prese dall'uomo di fiducia di Bernabei. E diamine, c'erano 20 milioni di persone che li votavano liberamente, sta parlando dei comunisti, mica perché erano costretti, e io non potevo fare a meno di loro. Allora, l'immobilismo del sistema politico italiano ha portato a quelle pratiche che non sono esclusivamente italiane, ma sono le pratiche di tutti i paesi consociativi. C'è una mosca che dà un fastidio tremendo, e quella che l'Aipart ha definito la prassi dell'accomodamento. Siccome io ho bisogno di essere supportato dalle mie forze di maggioranza, dalle mie forze che rappresentano la coalizione, ma ho bisogno anche del supporto dell'opposizione, ma questo succede in Italia quando deve essere approvata la legge di riforma, quando la RAI deve essere rinforzata nei confronti della nascente Fininvest, ma esiste in tutti gli altri paesi del mondo. Il consociativismo, l'Olanda è l'esempio più tipico del consociativismo, il Belgio è l'esempio più tipico, significa spartirsi le risorse, significa che la teleologizzazione a quel punto diventa perfetta, perché i 20 milioni di italiani di cui parlava Bernabei in qualche maniera devono essere rappresentati all'interno della RAI. Come li rappresento? Dando loro degli spazi all'interno della gestione, di una gestione di un qualche ente che non cambierà mai fino al 1994. Questo è il punto. E allora li devo coinvolgere. E allora arriva la lottizzazione perfetta, per cui non più soltanto gli uomini delle varie coalizioni di governo, ma anche gli uomini dell'opposizione che progressivamente prendono parte fino a... Chi ha letto il mio libro, comincio con la scena che racconta Guglielmi, Manca, Veltroni e Agnes che si incontrano e decidono, e Agnes ha confermato questa scena, Manca ha detto che non si è svolta in un ristorante romano ma si è svolta nella sede dell'ISIM e questa scena si è svolta. Era necessario coinvolgere il Partito Comunista all'interno della gestione della RAI. Una cooptazione che esiste in tanti altri paesi, ma ho detto che l'Italia poi si è mischiata assieme ai rapporti di clientelari e alla struttura partitica di partitismo che esisteva e che ancora esiste. Allora, e permane la cooptazione. A questo punto però dove si coopta? E qui cambia, cambia la natura della RAI e cambiano la natura dei meccanismi di cooptazione. Si coopta con alcune provenienze che non sono più quelle delle grandi strutture parastatali, l'Intersind o le grandi strutture Fusci, Acli, eccetera, eccetera, ma da fonti diverse. Prima si coopta direttamente alla struttura di partito. E allora qui ci dobbiamo chiedere la struttura di partito che tipo di formazione può assicurare. Cioè non si proviene più dall'azienda pubblica, ma si proviene direttamente dall'apparato di partito o dalle diversi organismi, dalle diverse strutture controllate direttamente dall'apparato di partito. C'è una seconda forma di cooptazione, quella che io poi chiamerei, ci ho riflettuto un po' questi giorni, la cooptazione di frequentazione. Ecco, secondo me il transatlantico in questo ha avuto un ruolo micidiale. Frequentare il politico e quindi la provenienza, la dico tutta, quanti direttori di giornali italiani non provengono dalla cronaca politica. La frequentazione con il politico che il transatlantico poteva assicurare è diventato uno degli strumenti e uno dei campi su cui agisce la cooptazione. Frequento il politico che mi assicura e lui ha fiducia in me. Quindi struttura di partito. E seconda, una struttura ancora non più di partito, perché poi si può essere anche di un partito diverso, non tanto di un partito da sempre deve essere di area, ma insomma, frequento quel politico, la frequentazione che mi ha assicurato 10 anni, 15 anni di cronaca, di cronista politico e quindi sono entrato nelle grazie di quel determinato politico. Rimane una provenienza aziendale, una cooptazione aziendale, quindi politica, partito e certamente rimane ancora la cooptazione dall'interno dell'azienda. Però è qui che dobbiamo domandarci, e ritorno al problema della selezione, insisto su questo soprattutto, che tipo di formazione la struttura aziendale è in grado di assicurare. Pier Vincenzo, quando ho scritto questa cosa pensavo a te, insomma ci dobbiamo rendere conto, confessare che la RAI non ha mai fatto formazione, l'ha fatta per brevissimi periodi, non c'è stato uno dei periodi che poi sono cambiati, si sono succeduti, sono nate strutture, dopo 3 anni sono morte e non c'è stata una struttura che è stata in grado a seconda dei periodi, certamente ci sono stati dei momenti, ma poi quelle strutture sono perché non c'era attenzione, non c'era bisogno di una formazione. c'era bisogno essenzialmente della certezza della cooptazione basata sul controllo e non della cooptazione basata sulle competenze. Per questo anche quando ha funzionato la cooptazione aziendale, cioè si prendeva come dirigente, come giornalista, qualcuno che proveniva dalla struttura aziendale, però a fasi alterne, ripeto, la struttura aziendale non era una struttura che era costruita attorno a dei meccanismi di formazione, di educazione, ma era una struttura che per anni si è parlato di partito della RAI, un partito della RAI che mirava essenzialmente alla propria sopravvivenza, al proprio mantenimento, pensando poco alle necessità della formazione e quindi assicurare che la cooptazione potesse agire tra professionisti che avessero livelli di educazione, di formazione, di skills, di competenze apte a fornire la migliore prestazione. Se non in quanto la struttura aziendale, questo non può essere sottaciuto, cioè il fatto che la struttura aziendale potesse assicurare, perché precedentemente i dirigenti erano venuti alla RAI da strutture formative esterne e quindi mantenevano quella formazione, certamente sì, ma il dirigente, il personale nato, assunto all'interno della RAI, poi non era in grado di fare alcun processo, alcun percorso di formazione tale che assicurasse livelli elevati di formazione. Chiudo, mi sembra che sono stato perfettamente nei 10 minuti. Il dato fondamentale è che la struttura di partito fa da finti. È questo. Nel periodo precedente i filtri sono diversi, sono le strutture di partito, sono le strutture formative, sono le strutture di rapporti personali, ma nel periodo della lottizzazione perfetta, esigenza nata dal consociativismo, nella pratica dell'accomodamento, il filtro è assicurato quasi.